dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 8, versetti 48-59. Gli risposero i giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato?» Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?» Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco, e se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: «Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore. Ecco, possiamo osservare l'unità di tutto il brano, tutto il discorso, il dialogo, anche vedendo come Abramo è presente in tutto il discorso e anche nel testo di oggi, già all'inizio quando si parla della paternità, diamo per padre Abramo, e anche nel testo di oggi con il confronto con Abramo.
Mi pare che la disputa di Gesù con i giudei si fa sempre più dura, e mentre Gesù fa delle rivelazioni sempre più grandi, sempre più elevate, più questo produce indignazione e incredulità e anche offesa. Il Signore stesso lo dice: voi mi disprezzate, perché appunto arrivano fino all'offesa di dirgli che è un samaritano indemoniato, proprio perché queste rivelazioni sono talmente alte che non possono capirle, insomma non possono adeguarsi a queste verità. Quando Gesù parla della vita eterna, non vedrà la morte in eterno chi osserva la mia parola, questo suscita la grande indignazione, perché appunto si dice: sono morti i nostri padri, sono morti i profeti, tu chi credi di essere? Gli attribuiscono cioè un atto di presunzione enorme, quello di pretendere che la sua parola possa generare la vita eterna. Sei più grande del nostro padre Abramo, eccetera. Cioè non accettano nella maniera più assoluta, insomma ormai non sono più neanche in grado di cogliere questo discorso di Gesù. Sono al di fuori, insomma, di questo, fuori questo ambito della verità, come aveva detto prima, non siete da Dio, quindi non sono più in grado di raccogliere questa parola. E più avanti la cosa si ripete, anzi aumenta, quando parla di Abramo e quando fa questa la più alta rivelazione, la più grande, quando dice: prima che Abramo fosse, io sono. Qui manifesta in maniera evidente la sua divinità, ma è proprio questo che non possono accogliere. Io sono, ecco, questo io sono, questa affermazione così forte che dice la sua identità col Padre. Ecco, Gesù continua a sottolineare il suo rapporto col Padre, il Padre che lo glorifica, la sua obbedienza al Padre, la sua dipendenza da Lui, ma questo non è più raccolto, anzi gli è imputato come una pretesa, la pretesa di essere Lui stesso uguale al Padre. E quindi questa rivelazione della sua divinità è quella che produce proprio la ribellione massima, al punto che raccolgono le pietre per ucciderlo. Quindi manifestano qui, finalmente, rivelano chiaramente che il loro intento era quello di ucciderlo, come già Gesù aveva denunciato ben due volte, ma incontrando solo la negazione, il rifiuto, invece qui manifestano che la volontà segreta era proprio questa, di eliminarlo, insomma, di ucciderlo.
Mi hanno colpito due cose, una che gli dicano di essere un samaritano, è un demonio, e poi il demonio viene ripreso sia dagli uni che dagli altri, invece samaritano non viene più detto, e pensando appunto alla parabola della samaritana, al buon samaritano, eccetera, come il samaritano viene invece presentato da quest'altra parte, e doveva essere un'offesa terribile, tipo un'offesa di eresia, non so, un'offesa di, perché messa accanto a quello è un demonio, insomma, non è una. L'altra cosa invece è come compare anche qui, come in fin dei conti tutta la scrittura parli del Signore, quando dice che Gesù spiegò nei profeti, nei salmi, eccetera, perché qui dice che Abramo esultò nel vedere il mio giorno, e poi noi sappiamo che Mosè ha visto Dio. Poi sappiamo che Isaia vide la gloria di Dio e forse anche Ezechiele. Quindi cioè, se ne parla di questo fatto, del fatto che nella scrittura effettivamente ci sono le tracce del Cristo, cioè anche quelli prima del Cristo hanno visto il Cristo in qualche modo, in alcune persone, in maniera, in Mosè, in maniera chiarissima, vide Dio e non morì. E negli altri vide il giorno del Signore o vide la gloria del Signore.
Forse faccio un discorso parziale, ma mi pare che tutto pesi sul fatto che lui dice: chi ascolta la mia parola vivrà in eterno. È un'attribuzione molto forte, perché appunto per un ebreo era l'osservanza della legge che si era benedetti da Dio. Appunto tutto il Pentateuco dice di questa osservanza della legge, in modo particolare Deuteronomio, appunto, dell'osservanza che c'è la stabilità del popolo. Qui il Signore dice appunto: chi osserva la mia parola vivrà in eterno. E il mistero mi pare proprio nell'accusa che le fanno e nelle sue affermazioni, che lui dice che Abramo gioì quando lo vide. E quindi quello che loro dicono appunto, che Abramo e i profeti sono morti, lui qui viene a affermare che invece sono vivi. Li ho visti, mi hanno visto, hanno gioito, e appunto, come dice nei sinottici, che Abramo, Isacco e Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, qui dice che appunto vedendo lui loro vivono, e appunto nell'ultimo giorno, come dirà più avanti, oppure come ha detto anche al capitolo sesto, risorgeranno. E quindi mi sembra che stia qua, è la rivelazione che lui sta facendo a loro e che fanno fatica ad accoglierli.
A me colpiva solo una cosa generale, perché di fatto è un brano molto difficile, ma mi colpiva che in tutto questo capitolo 8 le risposte che danno questi giudei sono sempre più basse. Al posto di chiedere spiegazioni rispetto, appunto, visto che il Signore aveva già operato dei miracoli notevoli, e al posto di chiedere spiegazioni sulle parole che loro non capiscono, scendono in delle questioncine sempre più basse fino all'insulto. E allora, un po' esaminando il mio comportamento, devo dire che delle volte quando ci si chiude all'ascolto degli altri, quando non si capisce, tante volte nella nostra durezza, nella mia durezza, si scende proprio così, ci si mette su dei punti minimi piuttosto che ascoltare, e si finisce all'insulto, appunto. Lo insultano dicendo che è un samaritano e un indemoniato semplicemente perché lui ha detto che non ascoltate le parole di Dio. E io mi sono detta, ma non sarebbe stato meglio un semplice esame di coscienza e dire: è vero o non è vero che sto facendo la volontà di Dio e sto ascoltando le sue parole? E invece la risposta è un insulto. Pur di non guardare il male che c'è in me, pur di non ascoltare la parola che mi viene detta, rispondo con un insulto e volto le spalle alla verità.
Ma effettivamente è un brano sempre impressionante ogni volta che lo si rilegge. E appunto qui la controversia raggiunge dei livelli abbastanza elevati. Appunto, due volte gli danno dell'indemoniato, lo deridono, chi credi di essere, ecco. Ma è che appunto questo dialogo avviene su due piani che non si intersecano in qualche modo, perché appunto i giudei sono su un piano più terra-terra, ecco, nel senso di, appunto, i profeti sono morti, ecco, tu chi credi di essere, mentre Gesù invece continua con un discorso di rivelazione del Padre che non può essere che un discorso alto, ecco, che richiede la fede sostanzialmente, ecco. Ma io mi ero fermato soprattutto su questo richiamo ancora di Abramo, perché prima aveva detto: se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo, al versetto 39, e oggi dice: Abramo vostro padre, in un qualche modo, ecco, li definisce ancora Abramo loro padre. Però, appunto, ecco, questa opera di Abramo e questa esultanza nella speranza di vedere il mio giorno. Allora, se l'opera di Abramo è la fede, ecco, anche questa esultanza nella speranza di vedere il mio giorno è stata un'opera di fede, mi sembrava. Allora, forse Abramo non è esultato tanto per vedere un giorno particolare del Signore Gesù, ma piuttosto quanto nell'accogliere tutto il disegno di Dio che va appunto dal principio alla fine, cioè era un atto di accoglienza di tutto il disegno di Dio che ha il suo vertice nella venuta del Figlio, nella venuta del Signore Gesù. E questo, ecco, è... mi sembrava che fosse quel giorno ecco, il giorno del Signore Gesù, ecco, la conclusione, no, avanti, la storia della salvezza, però, ecco, questo vertice, ecco, Abramo l'ha accolto, ecco, nel suo atto di fede ha accolto tutto il disegno di Dio.
Ma anch'io mi sono posto la stessa problematica, diciamo, e io penso che bisogna prendere sul serio le obiezioni, perché questi sono testi, come capisco io, almeno sempre di più, che sono molto importanti per i credenti. La comunità dei credenti in Gesù ha dovuto esprimere il mistero di Gesù. E qui abbiamo la risposta alle obiezioni, che sono inevitabili. Gesù poi aggiunge, da un lato, delle critiche e indica delle vie per giungere a questa fede, in questa polemica, diciamo. Delle critiche sostanzialmente che bisogna prendere sul serio la parola di Dio. Uno dei tratti fondamentali è fare la parola, mettere in pratica. Se uno vuol fare la volontà di Dio, si renderà conto. Quindi c'è una critica sul fatto che bisogna attuare la parola di Dio per giungere a questa fede, per verificare la verità che dice Gesù, perché Gesù sostiene che c'è una coincidenza fra la parola di Dio consegnata a Israele e la sua parola è la stessa, dal momento che chi parla è il medesimo. E quindi la via per arrivare a questo, e nello stesso tempo è una via e anche una critica, mi sembra, io la sento così, quindi sento molto importanti le risposte di Gesù se si prendono sul serio le obiezioni. E vedo un altro tratto, ecco, che mi colpisce molto in questi discorsi, cioè come Gesù tutte le volte, molto spesso, sente il bisogno di precisare che lui non cerca la sua gloria. Qui lo troviamo già immediatamente al versetto 49. Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio. Quello che dico di me, quello che risulta di me, cioè questa dignità divina, non lo dico per me, perché non c'è, ma lo dico per onorare il Padre, per onorare Dio che è il Padre. E mi pare che insista su questo. E torna immediatamente con l'affermazione che è una promessa, chi osserva la mia parola non vedrà la morte, che quindi poi c'è anche nella risposta, diciamo, nell'obiezione, nella risposta all'obiezione, i profeti sono morti. Qui c'è anche un'incomprensione della promessa di Gesù, perché Gesù non intende dire, anche se non è così chiaro qui, il superamento della morte in questa esistenza. Se noi prendiamo l'affermazione che farà a Marta nel capitolo 11, ci sono le due espressioni messe insieme. Anche se uno muore, vivrà. Chi osserva non muore. E se uno muore vivrà, perché è chiaro che non muore non significa che non sperimenta la morte in questo mondo, è in un altro senso. Quindi qui c'è forse anche questa incomprensione, però c'è anche la comprensione che Gesù con questa promessa si mette su un piano superiore ad Abramo e ai profeti. Chi osserva la mia parola vivrà in eterno, non vedrà la morte, e i profeti hanno sperimentato la morte. Quindi la risposta a questa promessa che diventa e all'obiezione, anche qui mi sembra così importante per entrare nel mistero, che la comunità di Giovanni, la comunità dell'Evangelista esprime, e io sento che è molto importante perché il mistero di Gesù è molto difficile da esprimere, non è ovvio, e tutto il discorso è vedere in Gesù la presenza stessa di Dio che sta sempre dietro qui, che è già chiarita nel prologo, ovviamente per il credente che legge sa già dal prologo, ecco, il mistero di Gesù. Ma io vedo anche in questo tratto molto bello Nel versetto 54 e 55 Gesù risponde immediatamente all'obiezione che è al versetto 53. Chi ti fai? Che è tradotto che cosa credi di essere. Tu ti fai, tu ti autopromuovi, diciamo. È inaccettabile. Chi ti fai? Gesù risponde anzitutto a questo, come ha già fatto altre volte, cioè che lui non si fa. Non è lui che si autopromuove, diciamo, a livello della divinità. E noi vediamo sempre questa insistenza. Se fossi io a dare gloria a me, la mia gloria sarebbe niente. Non sono io. Quando dico le cose che dico, da cui risulta la mia dignità, non sono io che me le attribuisco. Ma è il Padre. Onoro il Padre, dice prima, e qui dice una cosa simile. Mi sembra molto importante, molto bello questo. E poi dopo, nella versetti 56 e seguenti, risponde al confronto con Abramo. Sei tu più grande di Abramo? E con un'espressione bellissima, in cui dice: se Abramo ha gioito, perché Abramo gioì, no? C'è nella Genesi, mi pare capitolo 21, che Abramo fu pieno di gioia, gioì, che viene interpretata già nella tradizione in un certo modo. Se Abramo ha gioito, non l'ha fatto per Isacco, ma l'ha fatto per me. Chi aspettava Abramo? Rispetto alle promesse che aveva ricevute, così grandi, aspettava me, il Messia. Quindi Abramo ha gioito, adesso questo giorno l'ha visto, perché ci sono, è avvenuto. Quello che faceva gioire Abramo nella speranza adesso si è realizzato, quindi Abramo è contento. Questa espressione è bellissima, in cui Gesù ancora emerge qui la sua divinità, la sua compresenza in tutta la storia della salvezza. È come se chi ha parlato ad Abramo era lui, in quanto parola eterna di Dio, che poi si è incarnata, ma era lui. Quindi mi sembra che ci sia qui, in questa espressione, prima che Abramo fosse, io sono, una sintesi del mistero di Gesù. E io lo sento sempre, cioè è una sintesi che va spiegata, non è un'affermazione piatta, semplice, diretta. Se Gesù, che è un uomo, dice io sono, che è la parola, è il nome di Dio, significa tutto il mistero dell'incarnazione. E quindi non può essere accettato come ovvio. E mi sembra che qui ci sia il motivo per cui è molto difficile accettare questo. Se fosse ovvio che si deve accettare, allora sarebbe pericoloso, sarebbe quasi una bestemmia. Invece quando Gesù dice sono io, non c'è una bestemmia in questo, però viene percepito come una bestemmia. E quindi la sua risposta è molto importante per i credenti. Come cioè i credenti esprimono il mistero di Gesù senza divinizzare l'uomo Gesù e senza fare un secondo Dio. E qui è contenuto in sintesi, io lo sento così, cioè quando Gesù dice io sono, significa che quella parola che ha sempre detto, colui che ha sempre detto io sono, lo sta dicendo ancora. In Gesù.